Podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. L'ennesimo risico libanese. Il paese al centro dell'ultimo scontro tra Iran e Arabia Saudita, ma difficilmente ci sarà un'altra guerra. L'intervista di Esteri. Zimbabwe, una parte delle forze armate, pronta a sfidare Mugabe. I militari probabilmente non hanno gradito l'ascesa della moglie nell'organizzazione del potere. In strada i carri armati. L'unica trattativa possibile con gli indipendentisti catalani è all'interno della Commissione parlamentare per le autonomie. Mariano Rajoy chiude per l'ennesima volta a una trattativa con Barcellona. Fuga da Pyongyang. È in fin di vita il soldato nordcoreano che ieri ha attraversato il confine tra le due Coree. Le guardie di frontiera gli hanno sparato più volte. Terre agricole, il governo indiano non rispetta la legge. Le popolazioni indigene sfrattate dai grandi parchi nazionali. Sull'app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Prima di sviluppare questi temi diamo un'occhiata ad alcune delle principali notizie internazionali di questa giornata. Troveremo i responsabili per il crollo degli edifici pubblici, lo ha detto il presidente iraniano Rouhani in visita alle zone colpite dal terremoto nella notte tra domenica e lunedì. Le vittime sono almeno 400, 8.000 i feriti. Il sisma magnitudo 7.3 ha fatto crollare la maggior parte degli edifici pubblici, non quelli privati. La questione è al centro di una grossa polemica in Iran. Un raid della coalizione saudita avrebbe messo fuori uso l'aeroporto di Sana'a in Yemen, lo scrive l'agenzia ufficiale yemenita. Da giorni l'Arabia Saudita ha chiuso i confini aerei e terrestri del paese, ormai a rischio carestia. Lo scalo di Sana'a era usato esclusivamente per i voli delle agenzie umanitarie. Il supporto dell'Unione Europea alla Guardia Costiera Libica forza i migranti a detenzioni in condizioni disumane, lo dicono le Nazioni Unite. La missione UE, con il fondamentale supporto italiano, ha addestrato la Guardia Costiera di Tripoli. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nel 2017 sono stati fermati almeno 20.000 migranti. Il Venezuela è in default selettivo, lo ha dichiarato l'agenzia di rating Standard & Poor's. Caracas non ha ripagato 200 milioni di dollari del suo debito estero. Poche ore prima le autorità venezuelane incontravano gli investitori per rinegoziare proprio il loro debito. Sentiamo il commento di Alfredo Somoza.
Venezuela da mesi si stava aspettando questo momento, il dubbio era che avrebbero dichiarato il default totale e quindi rinegoziato complessivamente il debito venezuelano oppure selettivo, cioè in questo caso si tratta di un default che teoricamente può essere gestito dallo Stato venezuelano e che riguarda un comparto specifico, che è il comparto sul quale tra l'altro il Venezuela ha emesso debito in questi ultimi anni, cioè il comparto energetico. Negli mesi scorsi c'erano state delle banche d'affari statunitensi che avevano investito sul Venezuela, avendo la certezza di rientrare con grossi guadagni, cosa che invece dopo le sanzioni dell'ultima tornata della fine del mese di agosto di Donald Trump è venuto a meno, perché le imprese americane o le banche americane non possono più acquistare appunto titoli del debito venezuelano. Quindi adesso il governo tenterà di negoziare una riduzione di questo debito, probabilmente emettendo ancora bond e tentando di ridurre almeno il 30% il debito che è stato già emesso.
L'economia venezuelana è in grossa difficoltà. Che effetto può avere questa decisione sui cittadini del Venezuela?
L'economia venezuelana è in fiamme da molto tempo. Quest'anno si calcola che l'inflazione raggiungerà il 600% e c'è una penuria di beni di prima necessità, soprattutto nel settore alimentare. Un default, anche se parziale, dello Stato complica ulteriormente la situazione, perché Venezuela diventa un cliente più pericoloso per chi deve esportare in quel paese e Venezuela, ad esempio, per quello che riguarda l'alimentazione, dipende fortemente dall'importazione.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi partiamo dal Libano, il paese si ritrova al centro dell'ennesima crisi tra Iran e Arabia Saudita. La crisi almeno ufficialmente esplosa quando il primo ministro libanese Saad Hariri si è dimesso durante un viaggio a Riyadh, viaggio dal quale non è ancora rientrato. Oggi pomeriggio ha detto che tornerà entro due giorni, lo ha scritto su Twitter. Hariri ha accusato l'Iran, il grande nemico regionale dell'Arabia Saudita. I due paesi si sono già fatti la guerra in Siria, hanno vinto gli iraniani, ma allo stesso tempo il primo ministro è stato finora al governo con gli Hezbollah libanesi, no? Che sono un grande alleato di Teheran. Che cosa sta succedendo in Libano e quanto è grave la crisi di questi giorni? Ne abbiamo parlato con Bente Scheller, direttrice della Fondazione Eric Ball a Beirut ed esperta di geopolitica in Medio Oriente. All'inizio Hariri ha parlato di minacce alla sua sicurezza personale, ma poco dopo è stato subito evidente, subito chiaro, come la questione in realtà riguardasse gli equilibri politici libanesi. La stabilità politica del paese è assolutamente a rischio. In Libano si parla solo di questo, gli attori della politica nazionale non fanno che dibattere di questa questione. Sulla carta si sta tentando di trovare una soluzione e bisogna trovarla sul serio al più presto. I media internazionali parlano di una possibile nuova guerra civile, ma sembra che gli attori coinvolti, a partire dagli Hezbollah, non abbiano alcuna intenzione di buttarsi in un nuovo conflitto armato. È corretto? Assolutamente sì, la società e la politica non vogliono una nuova guerra. I libanesi sono fieri, per esempio, del fatto che la guerra siriana, nonostante i tanti problemi e le tante vicinanze anche geografiche, non sia mai arrivata fin qui. Non è stato facile, gli equilibri politici sono ancora più fragili che in passato, ma mi sembra che l'obiettivo di tutti sia esattamente questo: evitare a tutti i costi un nuovo conflitto interno. Ma come sapete, come stiamo dicendo, la retorica della guerra è sempre presente in questa regione. L'Arabia Saudita ha accusato l'Iran di un atto di guerra in Libano. Quindi si è parlato di guerra dall'esterno. Io credo che la situazione però non sia ancora così grave. So Saudi Arabia mentioned war for the first time in this conflict. For Lebanese actors, it is not that close to war, I think. Quindi il Libano come teatro di uno scontro tra potenze regionali. Quanto sono importanti gli attori esterni per la vita libanese? Il governo di Beirut ha un certo grado di indipendenza o viene deciso tutto da fuori?
Has Lebanon a sort of independence in inverted commas or everything is decided outside?
Il Libano ha un certo grado di indipendenza, ma ci sono fortissimi interessi esterni, diversi attori, allo stesso momento, sulle stesse questioni. Diciamo che i politici libanesi devono muoversi fra le diverse pressioni internazionali, una specie di equilibrismo. Bente Scheller, un'ultima questione. La crisi è cominciata, abbiamo detto, con le dimissioni di Saad Hariri, da Riyadh. Qual è la percezione oggi a Beirut? Hariri tornerà? Oppure bisognerà partire da altri personaggi per ricostruire questo difficile equilibrio?
The Lebanese president Aoun should start from another person, like prime minister.
Tutti stanno cercando di far rientrare Saad Hariri, dal presidente Aoun fino agli Hezbollah. Hariri ha detto di dimettersi, ma non ha presentato di persona le sue dimissioni, come richiede la legge. Quindi le dimissioni non sono ancora riconosciute. E poi ricordiamo, l'anno prossimo ci dovrebbero essere le elezioni parlamentari, rinviate, posticipate più volte. E per poter votare è richiesta proprio la presenza del primo ministro.
Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sais pas pas de te voir ici.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Esteri,
popolare, popolare.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Africa, in Zimbabwe, sono ore di alta tensione, si parla addirittura di un possibile golpe, di un possibile colpo di Stato. Sappiamo che ci sono dei carri armati in strada nella zona della capitale Harare. In studio mi ha raggiunto Raffaele Masto. Allora Raffaele, innanzitutto che cosa sta succedendo in questo momento?
Sì, le notizie che arrivano da Harare, Harare è la capitale dello Zimbabwe, è che ci sono militari per le strade, ci sono alcuni carri armati, dei blindati e i militari che circondano l'edificio della TV statale. Al momento non si sa altro, la situazione è questa. E di altre notizie ufficiali non ce ne sono.
È una situazione questa che rischia di esplodere, soprattutto con quali conseguenze?
Sì, adesso è difficile fare ipotesi, c'è una quasi certezza perché non ci sono dichiarazioni o spiegazioni ufficiali di quanto sta accadendo. I militari non hanno diffuso nessun commento, tantomeno lo ha fatto il presidente Mugabe o i suoi portavoce, ma quasi certamente, anzi direi certamente, sta accadendo che qualcosa che ha a che fare con la successione del presidente Mugabe, che, bisogna ricordarlo, ha 94 anni, è al suo sesto mandato presidenziale e sulla carta è candidato anche per la prossima consultazione, la settima. In realtà Mugabe in questi mesi ha cercato di spianare la strada alla moglie, Grace, che ha 52 anni e al momento è la presidente della Lega Femminile dello ZANU-PF, che è il partito al potere. Mugabe una decina di giorni fa ha silurato, per mancanza di disciplina, questa è la versione ufficiale, il vicepresidente che in caso di incapacità di Mugabe era il naturale successore. Oggi i militari hanno fatto capire di non gradire questa possibilità della moglie di Mugabe. Il capo dell'esercito ha intimato al presidente di fermare l'epurazione che ha portato alla destituzione e alla fuga del vicepresidente, e adesso la situazione, come dicevamo con le notizie che arrivano da Harare, è in una specie di surplus, probabilmente, ma sono valutazioni che facciamo da qui, quindi senza nessun elemento concreto, ma probabilmente sono in corso trattative. Lo Zimbabwe, ricordiamolo, è un paese poverissimo, con una crisi economica terribile, provocata dal presidente Mugabe e anche dai militari, una crisi che ha impoverito gravemente tutta la popolazione.
Grazie Raffaele Masto.
Grazie Raffaele.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso prendiamoci qualche minuto per fare delle riflessioni, ancora delle riflessioni sulla Catalogna. Questa mattina, dopo parecchio tempo, il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha rilasciato un'intervista, lo ha fatto negli studi di Radio Cope, una radio molto ascoltata in Spagna e su posizioni molto conservatrici. L'obiettivo del governo spagnolo è evitare che gli indipendentisti catalani vincano le elezioni regionali del prossimo 21 dicembre. La scelta dei microfoni di Radio Cope, che ha un ascolto molto legato alla destra, l'elettorato più radicale di Rajoy, del Partito Popolare, quindi è più che comprensibile.
En cualquier caso, gane quien gane las elecciones, quien lo haga tiene que cumplir la ley.
Prima di tutto Rajoy ha ribadito la questione, ancora la questione della legalità, chiunque vinca le elezioni, ha detto il primo ministro spagnolo, dovrà rispettare la legge. La questione della legalità è stata il mantra, possiamo dire, di Madrid in tutte queste settimane di crisi. Lo Stato spagnolo non vuole riconoscere l'esistenza di un problema politico, di un nodo politico, la cui soluzione richiederebbe ovviamente andare oltre l'attuale quadro giuridico costituzionale.
La negociación que estaría abierta es una comisión en el Congreso de los Diputados, y en esa comisión, en el Congreso de los Diputados, tienen derecho a ir todos los grupos parlamentarios, y yo espero que vayan todos para hablar de estos temas.
E infatti lo avete sentito su un possibile negoziato, su una possibile trattativa con gli indipendentisti catalani. Se dovessero vincere e formare ancora il prossimo governo a Barcellona, Rajoy non è andato oltre la commissione per la riforma del sistema delle autonomie, il sistema regionale, nel congresso, cioè nel Parlamento di Madrid. Quindi nessuna trattativa diretta. Ieri, lo ricordiamo, Puigdemont aveva parlato in un'intervista al quotidiano belga Le Soir di una possibile soluzione al problema catalano che vada oltre l'indipendenza, soluzione che però richiederebbe ovviamente un dialogo diretto, e per ora, lo ha confermato oggi Rajoy, Madrid non considera assolutamente questa ipotesi, come fa da tanti anni. Come chiaro ormai da tempo, anche se a volte può essere di difficile comprensione questo passaggio, la rigidità dei leader catalani, lo abbiamo visto, e lo stesso sentimento indipendentista o nazionalista sono in buona parte la reazione alla rigidità dello Stato centrale, come se ci fosse un gioco di specchi. Senza un'apertura da parte del governo centrale, la questione catalana in sostanza rimarrà sempre lì a logorare politica, società ed economia, a prescindere, visto che la secessione unilaterale non è realizzabile, a prescindere dallo status costituzionale della Catalogna.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
In condizioni critiche il soldato nordcoreano che ieri ha attraversato il confine tra le due Coree, i suoi colleghi gli hanno sparato e ora è ricoverato in fin di vita in un ospedale di Seul. Sono molti i nordcoreani che ogni anno scappano, cercano di scappare, questo caso però è molto particolare. Il nostro corrispondente da Pechino, Gabriele Battaglia.
È molto raro che un disertore nordcoreano cerchi di attraversare il confine proprio attraverso la cosiddetta area di sicurezza congiunta presso il villaggio di Panjunyom, una delle zone più sorvegliate e militarizzate del pianeta, luogo dove si firmò l'armistizio del 1953 alla fine della guerra di Corea. Eppure questa volta è successo. Secondo le ricostruzioni, il militare sarebbe arrivato fino al confine al volante di una jeep, poi una ruota è finita in un fosso e lui si è messo a correre. I suoi commilitoni gli hanno sparato una quarantina di colpi, di cui 5 della prima sventagliata l'avrebbero preso tra la spalla e il braccio. Lui comunque è riuscito a nascondersi dietro una casamatta già sul lato sudcoreano, dove i soldati di Seul sono riusciti a recuperarlo strisciando fino a lì. L'hanno trovato sanguinante sotto delle foglie e a quel punto l'hanno portato al sicuro, caricato su un elicottero e trasferito in ospedale, dove si dice che gli sia stati tolti 4 proiettili, ma forse 2 sono ancora all'interno del suo corpo. Secondo fonti mediche non avrebbe ripreso conoscenza, sarebbe attaccato respiratore artificiale, però nonostante la prognosi riservata sembrerebbe che può farcela. Dalla divisa, dicono le fonti, il soldato sembrerebbe di basso rango. Si calcola che circa 1 migliaio di nordcoreani fuggano ogni anno, sarebbero 30.000 quelli riparati in Corea del Sud al 53, ma quasi tutti cercano di passare dalla Cina, che ha un confine molto più lungo con la Corea del Nord. Lì è un po' più facile trovare punti di passaggio dall'altra parte, ma le complicazioni iniziano dopo, perché Pechino non riconosce lo status di rifugiati ai nordcoreani che scappano e che quindi rischiano di finire imprigionati in Cina e poi di essere rispediti indietro. Per Pyongyang invece i disertori sono vittime di rapimenti da parte dei sudcoreani. È la prima volta che si spara nell'area di sicurezza congiunta dal 1984. Allora fu un cittadino sovietico che si mise a correre e scappò in Corea del Sud mentre nordcoreani e sudcoreani si scambiavano colpi d'arma da fuoco. Questa volta le truppe del Sud non hanno risposto al fuoco nordcoreano, anche se alcuni colpi hanno attraversato il confine, ingenerando anche una controversia legale a Seul. In quella zona un soldato della Corea del Nord ha disertato nel 1998 e un altro nel 2007, ma in nessuno dei due casi si era sparato.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo con le terre agricole, la rubrica di Marta Gatti che oggi ci porta nei parchi nazionali indiani. Da Emanuele Valenti un saluto, Esteri torna domani, un buon ascolto.
In India, il Forest Right Act riconosce il diritto dei popoli indigeni a vivere dei prodotti della foresta, eppure il governo prosegue nella politica degli sfratti. I parchi nazionali come Kaziranga e le riserve delle tigri sono diventati off limits per le comunità indigene. La vita di questi villaggi però è fortemente interconnessa con la natura, come spiega Parnab Doley, attivista del popolo Mising e membro dell'organizzazione GPAL.
The community that I come from still consumes very less of industrial products.
La comunità da cui provengo consuma pochissimi prodotti industriali, è autosufficiente e connessa alla natura. Coltivano ma in maniera sostenibile, possiedono animale e bestiame, ma tutti gli aspetti dell'economia sono in simbiosi con l'ambiente da cui provengono. Nulla viene sfruttato, in particolare la natura. La relazione che hanno con flora e fauna è contraddistinta dal principio del dare e del prendere. Le comunità, la flora e la fauna si sostengono e si completano vicendevolmente. Proprio questa stretta relazione è alla base della sopravvivenza dei parchi nazionali come quello di Kaziranga. Spesso le comunità che vivono all'interno dei parchi e delle riserve delle tigri vengono accusate di mettere a rischio la vita degli animali selvatici, ma questo non è vero. Ciò che minaccia le foreste e i parchi è la domanda globale di prodotti che minacciano la sopravvivenza di alcune specie. Le comunità locali non utilizzano il corno di rinoceronte. È questa domanda globale che bisogna fermare, insieme a quella di un turismo aggressivo.
The global demand which should be stopped, or the aggressive policies of tourism.
L'ONU ha riconosciuto il ruolo fondamentale dei popoli indigeni nella conservazione, ma nei fatti sono molto diffuse violenze e minacce da parte delle guardie antibracconaggio.
There are multiple layers of violence that they have, the communities have been facing, from spiritual to cultural to very physical.
Le comunità sono costrette ad affrontare diversi livelli di violenza, da quella spirituale, culturale, a quella molto fisica. I popoli indigeni hanno subito l'alienazione del proprio territorio ancestrale. Il modello di conservazione attuale ha creato una frattura tra la comunità e la natura che la circonda. La comunità Mising, ad esempio, venera la natura, gli animali della foresta, i ruscelli, gli alberi. Ora che la loro relazione con l'ambiente è stata spezzata, sono tanti gli aspetti della loro vita ad essere impattati. La comunità non può accedere ai luoghi sacri, viene costretta a cambiare le sue fonti di sostentamento. Non può più praticare la raccolta dei prodotti della foresta, non può coltivare, e questo ha delle conseguenze sugli animali che vivono, anche grazie alle produzioni umane.
Practices of collecting produces or products from the forest, and on the same other hand, the animals there are also dependent on the produces that humans cultivate there.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
Radio Popolare, la radio di chi sente.